È bello veramente muovere emozioni forti. Bello vedere che lo Spirito Santo non è qualcosa solamente di etereo, di astratto, ma pur dandoci le coordinate, come oggi abbiamo sottolineato, nella dimensione dove Dio ha operato, e quello è stabile, sapete. Le nostre emozioni sono belle, ma fanno delle curve ascendenti e discendenti fortissime. Ma quello che Dio ha fatto è stabile. E quelli che si basano in Dio e nell'opera di Dio dentro di loro non potranno essere assolutamente smossi. Vengono smosse le budella, vengono smosse i sentimenti, vengono smosse tante altre cose, ma c'è qualcosa dentro di te, dentro di me, che non può essere smosso. Perché? Perché lo ha messo Dio. Ed è già una dimensione eterna, una dimensione veramente stabile. E mentre noi tante volte cerchiamo di costruire più nella realtà esterna, mentre noi cerchiamo più di trovare forza in una dimensione solamente umana, di ragionamenti, di potenziamenti, eccetera, eccetera, mentre noi ci sforziamo di arricchire le nostre potenzialità in tante maniere, Dio ci ricorda che la nostra forza è sua, la nostra vera stabilità appartiene a Lui. Possiamo scoprirla come possiamo fare in una maniera diversa e invece cercando di trovare sorgenti o energie varie, possiamo indebolirla, possiamo veramente scoprire questa meravigliosa grazia che ci potenzia e ci rende capaci di fare delle imprese impossibili pur nella nostra fragilità, o possiamo fare come purtroppo la maggioranza delle persone fanno e purtroppo anche i cristiani tendono a fare, nell'attingere ad altre risorse senza capire che in Cristo abbiamo tutto pienamente. E allora poi si sente i cristiani e lo yoga, i cristiani e il buddismo, i cristiani e non so che cosa, i cristiani, io non ero cristiano almeno, facevo meditazione trascendentale, si cerca una forza, un equilibrio in dimensioni che hanno la parvenza dell'equilibrio, ma nella migliore delle ipotesi non ci fanno scoprire la ricchezza di Dio. Nella peggiore delle ipotesi, purtroppo, sappiamo bene questi ispiratori da dove vengono e come realmente tante volte riescano ad oscurare la nostra mente, a impedirci di vedere la potenza di Dio in noi. E Paolo di Tarso, del quale parlerò brevemente questa mattina, era uno di questi, era una persona che si era arricchita, non so se aveva fatto particolari insegnamenti su questo campo, ma sicuramente era un dotto per il suo secolo. Alla scuola di Gamaliele aveva acquisito una conoscenza estrema, una sapienza estrema che a un certo punto però ha dovuto riconoscere come spazzatura rispetto a quello che aveva intuito in Cristo. E quindi questa spazzatura poi gradualmente l'ha abbandonata, come dovremmo fare anche noi, scoprendo la grandezza dell'opera di Dio, dovremmo veramente non arricchirla con la nostra spazzatura, ma lasciare che la potenza di Dio ci possa gradualmente alleggerire. Impedire di avere delle difese solamente umane che non ci difendono. Questo è un eterno problema. Come ci difendiamo dalla paura? Come ci difendiamo dall'insicurezza? E Gesù ci ha dato un sistema, non solo ci ha dato un sistema, ma è venuto ad abitare dentro di noi come sistema antipaura. E quando risuona quella frase meravigliosa, venite a me voi tutti che siete stravagliati, stanchi, e possiamo averci impauriti, incavolati, amareggiati, eccetera, eccetera, e troverete riposo per le anime vostre. Questa cosa funziona e non abbiamo bisogno più di andare in un luogo fisico, perché la cosa bellissima, la cosa meravigliosa è che il luogo fisico-spirituale è entrato dentro di noi. Gesù è in noi, però bisogna andare a trovarlo. La nuova vita è in noi, ma bisogna andare a trovarla. Se noi non ne siamo coscienti, vedremo semplicemente l'aspetto della fragilità e cercheremo di colmare queste nostre debolezze con energie che non sono per niente ecologiche, e allora magari l'uso delle droghe, e allora l'uso delle filosofie più strane, allora tutto quello che il mondo fa, e allora la stessa droga degli idoli musicali. Ieri veramente da una parte ero contento perché io sono un vecchio rocchettaro, ma dall'altra parte dicevo, mannaggia, ma guarda un poco, i Cristiani Uniti non riescono a fare qualche cosa come Vasco Rossi riesce a fare, 220.000 persone insieme semplicemente per ascoltare una musica più o meno bella, secondo alcuni non è neanche un rock di quelli eccezionali, ma sono là e stanno giornate estreme. E i cristiani che hanno veramente molto di più di Vasco Rossi, senza nessun giudizio su Vasco Rossi, ma hanno Gesù vivente, non riescono neanche a stare d'accordo in un gruppo, in una comunità, mentre Dio li vorrebbe coinvolgere veramente come luce del mondo, come sale della terra, vorrebbe espandere la sua conoscenza, il profumo della conoscenza attraverso questa unità dove sì, si può scendere in piazza, si possono fare concerti cristiani, si può fare quello che si vuole, ma soprattutto questo segnale forte di un denominatore comune, forte, vero, al di là di simpatia, antipatia, teologia, eccetera, eccetera, che è Cristo in noi. Alleluia! Quando vedo queste cose, magari mi piace un po' la musica, ma non mi piace realmente come nel mondo secolare una persona come lui riesce a coinvolgere così tanto, e i cristiani dovrebbero essere insieme, perché questa è una grande piaga del mondo cristiano, perché ognuno deve avere la sua gruppo, la sua cosa, e non c'è niente di male, però poi in questo suo ci potrebbero essere delle cose dove si rompono le barriere e ci si unisce insieme per lodare il Signore e mostrare al mondo la vera potenza di Dio. Alleluia. Proprio dopo quella parte della scrittura, nella lettera prima ai Corinzi, dove Paolo aveva in una maniera molto chiara definito qual era l'annuncio che sul giornale AAA Cercasi Dio aveva fatto per reclutare le persone che gli servivano per il suo progetto, e dopo infatti aver detto, fratelli, guardatevi in faccia, non ci sono tra di voi né molti sapienti, secondo la logica umana, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli per svergognare le forti, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio, capitolo 1, stiamo leggendo verso 29. Ed è grazie a Lui, cioè grazie a Dio, per questo stamattina siamo partiti con questo atteggiamento di gratitudine all'inizio della lode, è grazie a Lui, non è grazie alla vostra intelligenza, grazie alle vostre raccomandazioni, grazie alle vostre buone opere, ma grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta si vanti nel Signore. Questo era un preambolo, ma quello che è più importante viene ora. Ed io, quindi, sulla base di questa dichiarazione, l'apostolo Paolo effettivamente in qualche modo si dovette rendere conto di essere un fragile, un debole, ecco perché Dio ha scelto le persone deboli, fragili, disprezzate, ignobili, solo che il problema è che queste persone non se ne rendono conto di essere così, e prima si sentono chissà che. Paolo era uno di quelli che si sentiva chissà che, si sentiva di fare una missione incredibile uccidendo i cristiani, si sentiva di servire Dio, poi dovette veramente cadere dai suoi equilibri umani. Ecco, la caduta di cavallo non è che solo è una caduta da cavallo, capite bene? Uno si fa una ferita, si rompe qualcosa e magari poi riprende come prima. Ma la caduta di cavallo significa che è caduto dal cavallo della sua vita, è caduto da quella convinzione assurda di lui essere Dio, di lui avere i suoi progetti, di lui avere la sua modalità religiosa, e è diventato cieco per un tempo. Ed è bello capire che la rivelazione di Dio passa sempre attraverso stati momentanei di cecità. Questo è qualcosa che dovete accettare, che dobbiamo accettare. Sapete, nessuno vuole essere cieco, tutti vogliamo vedere. E nel tentativo di vedere facciamo quadrare tutte le cose, e nel tentativo di scoprire creiamo teologie in un giorno, e a me sembrano quasi teologie deliranti. Perché? Perché hanno questa preoccupazione estrema di fare quadrare tutto. Ma io in parte conosco, in parte profetizzo, sì, conosco più di ieri, ma meno di domani. Non mi posso mai permettere di dire ho capito, perché appena ho detto che ho capito vuol dire che non ho capito, perché la vita di Cristo non è un teorema matematico, meno male, perché sennò sarei stato proprio negato per il cristianesimo, ma è la vita di Gesù dentro di me. E allora dicevo, in questa fragilità, in questa cecità che Paolo passò pure in un momento fisico, ricordate, Dio poi si servì di un certo Anania per fargli recuperare la vista, ma questa momentanea cecità scombussolò tutti i suoi sistemi di difesa, tutte le sue immagini distorte furono azzerate, per cui da quel momento il grande Paolo che tuonava, il grande Paolo di cui si sentiva parlare, tutti veramente si nascondevano perché era pericoloso, perché faceva veramente delle incursioni, il grande Paolo diventa fragile, diventa debole, diventa inadeguato, diventa incapace. E infatti, come esprime questa cosa? Ed io, fratelli, quando venni tra di voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza con eccellenza di parola e di sapienza. Cioè, il modo con cui mi sono posto dinanzi a voi non è stato una dissertazione teologica super, per cui veramente vi dimostravo che Gamaliele era un grande maestro, perché quelle cose le ho dovute lasciare e quindi non sono più la mia forza. Due, perché forse ho conosciuto un Dio che non sono io a manipolare, che non sono io a costruire. Perché questa è la stata ed è, sarà sempre la tentazione dei cristiani di entrare in una visione antropomorfa di Dio, cioè costruirsi un Dio a propria immagine. Tu vuoi essere in un modo, allora ti costruisci o cogli nella parola di Dio quello che ti conviene. Ma meno male che Dio esiste al di là delle nostre idee, delle nostre comprensioni. E quindi la sensazione di Paolo, per quanto era un grande studioso della scrittura, per quanto era un grande uomo di Dio, alla fine era quella di fragilità, di debolezza. E continua dicendo, poiché mi proposi di non sapere altro fra di voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. Ma Paolo, ma che razza di uomo di Dio sei? Tu vai agli altri, come l'apostolo Paolo, il più grande apostolo, quello attraverso il quale abbiamo la maggior parte del Nuovo Testamento. Lui va e si sente debole, pauroso e trema. Che significa? Significa che si rendeva conto che quella sicurezza acquisita più a livello mentale, quella forma, quella forza, quella maschera, quella idea, quella convinzione che lui aveva prima, non era più presente, quindi era come nudo. E in questa nudità, quello che poteva risaltare però era la potenza di Dio. Quindi, dal punto di vista umano, è come a dire Paolo, ma che gli devo dire? Ma cosa posso dire? E io ho paura di quelle persone che sanno sempre quello che è giusto e quello che è sbagliato. Io ho paura. Io più avanti sto andando nel cammino cristiano, più mi viene difficile fare queste separazioni così nette, buoni, cattivi, questo promosso, bocciato. Questo non significa, attenzione, che non dobbiamo correggere, che non dobbiamo aiutare, ma significa che più cresciamo, più abbiamo una difficoltà a giudicare le cose perché? Perché chiaramente tante volte siamo influenzati più dalla nostra modalità umana e nella modalità umana tante volte ci siamo creati delle false sicurezze per cui giudichiamo, categorizziamo, cataloghiamo. Questo è una tipico della mente umana, cercare di ordinare le cose. Nella mente umana c'è insito la tendenza a uno spirito di controllo, ma non perché uno vuole veramente dominare gli altri, ma perché vuole trovare un equilibrio, vuole capire. Tante volte però questo ti dà una sicurezza sbagliata, mentre Paolo, il grande Paolo, va a predicare, va a contatto con le persone e si sente inadeguato, si sente debole, si sente fragile. E perché? E lo spiega subito dopo, ed è il centro e la fine di quello che questa mattina lo Spirito Santo mi ha ispirato a comunicarvi. Io sono stato presso di voi con debolezza, timore e gran tremore. E ogni ministro si dovrebbe identificare ogni volta. Voi pensate che i pastori siano dei Superman? Possono fare finta di esserlo, ma poi in qualche modo c'è l'altro lato. C'è il lato che dovrebbero conoscere, perché alcuni poi non si levano la tuta di Superman neanche quando vanno a letto. Continuano a essere Superman in tutte le manifestazioni della loro vita. Ma ci sono momenti in cui tu levi la maschera e ti accorgi di avere paura, di essere debole, di essere fragile. E Paolo, diciamo, non aveva paura di dover mantenere l'immagine del Superman, anzi, in qualche modo si mostra nella sua fragilità, nel suo desiderio primario, che non era quello di fare una bella impressione, non era quello di dimostrare che lui era il super, super Paolo. Super Paolo! Ehi, tutti con Super Paolo! No! Cioè lui era uno che forse quando si trova là avrebbe preferito scomparire in certi momenti, avrebbe detto ma che gli devo dire, avrebbe detto non so che dire, ma perché? Perché aveva capito che non doveva imbottire la testa delle persone con teorie e teologie, ma doveva stimolare la fede, doveva portare le persone non a una acculturazione, non a un'intelligenza superiore, ma alla semplicità della fede. Ed è quello che lo Spirito Santo sta cercando di fare con la mia e con la tua vita, e lui lo esprime così brevemente. E la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza. E questa è una sottolineatura importante. Attenzione, io credo che è interessante, è bene approfondirsi, è bene studiare, se uno c'ha una chiamata a fare anche una scuola teologica, tutto quello che volete, ma la sicurezza non viene da queste cose. Questi sono degli strumenti che poi ti possono servire a servire Dio, scusate il giro di parola, ti possono servire a sentirti già di servirlo, perché capisci, ma portare lontano dal progetto di Dio solamente perché tu sai, perché tu capisci, perché tu conosci, perché tu teorizzi. Ma questo deve poter generare fede negli altri, deve poter generare cambiamento negli altri, perché sennò diventa un discorso puramente umano. E poi lì diventano poi normali le differenze. Io sono di Paolo, io sono da Apollo, a me piace come predica quello, quello è più grande di quello, ah, quello ha avuto una rivelazione incredibile, ah, ma quello veramente ha scritto 1000 libri, ah, ma quell'altro. La traduzione di questo cose ha valore se mostra di più Cristo, se mostra di più la vita di Cristo e se porta gli altri a scoprire più Cristo e la vita di Cristo. E lui in qualche modo molto semplicemente, umilmente dice: la mia predicazione non è consistita più in discorsi persuasivi. E dire che era uno che, avendo studiato, poteva avere un bel controllo, una bella manipolazione delle persone, poteva veramente prenderle sotto la sua guida, la sua sapienza e dominarle, ma non è questo che fa Paolo, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Ed è questo che brevemente voglio sottolineare questa mattina. Quello che è importante è che quello che noi esprimiamo, predichiamo, trasmettiamo non sia un concetto, non sia una teoria, non sia una ideologia o una teologia, ma sia una modalità, un'impartizione che riesca a cambiare noi intanto che l'abbiamo ricevuta. Alleluia, ecco, a me è cambiato tantissimo quando ho avuto la rivelazione della grazia, cioè quando ho smesso di dover dimostrare a Dio che ero buono, e che prima era uno sforzo continuo e non ci riuscivo, quando finalmente la teologia, che non è una teologia ma la grazia, è tutta la rivelazione di Dio, mi ha toccato, mi ha liberato da quest'ansia della performance, mi ha liberato dal dovere ogni volta vedere se avevo raggiunto abbastanza punti per essere approvato meno, ha basato il mio rapporto con Dio non più sulla paura ma sulla fiducia nel suo amore. Quindi capite, quando noi trasmettiamo questo fa bene e dobbiamo trasmetterlo, dobbiamo annunciarlo, però dico altre cose potrebbero non necessariamente cambiare, anche se sono persuasive, sapienza umana, ma tutto poi si concentra nella dimostrazione, che poi altro non è nell'esternare, nel portare alla luce spirito e quindi confidenza con lo spirito, quindi intimità con lo spirito. Ma perché? Perché intimità con lo spirito significa rivelazione, potenza, perché l'intimità con lo spirito significa scoprire che le realtà di Dio hanno potenza, hanno forza, mentre quando noi ci basiamo troppo sulla logica e persuasività umana facciamo dei bellissimi discorsi ma che tante volte degenerano verso la New Age, e molti cristiani oggi vengono imprigionati dalla New Age perché sono discorsi logici, discorsi che in qualche modo parlano di Dio in maniera astratta ma sono basati più sulla sapienza umana e non sulla dimostrazione di quello che Dio ci ha dato, e in Lui abbiamo tutto pienamente, dice la Scrittura. E questa mattina sottolineiamo questo versetto. Paolo aveva questo scrupolo, Paolo aveva questo desiderio di non essere persuasivo teologicamente, né parlare di sapienza o di quella che falsamente si chiama scienza, dice in altre parti la Scrittura, e molti che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, o nessuno vi seduca con vani ragionamenti, base filosofica, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose che cercano non di impedire forse la nostra salvezza, ma di impedire la nostra crescita spirituale. Paolo, esempio importante, imitatore di Cristo, aveva preso questo stile, cioè di fare sì che i suoi discorsi fossero dimostrazione di spirito e di potenza. Perché tutto questo? Affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Fratelli, è importante, e vado alla conclusione. Lo Spirito Santo e tutti i ministri, Paolo si considerava un dispensatore di grazia, una tenera nutrice. Tutti i ministri funzionano non se ti legano a loro, cioè, anche se è giusto chiaramente avere stima, io ho stima del nostro responsabile, pastore Giovanni Trettino, ma la mia crescita spirituale non è legata a quanto sono legato a lui, ma a quanto casomai lui e questo legame mi fa maturare, mi fa crescere, sviluppa in me una fede fondata sulla potenza di Dio. E anche lì, sapete, leggere la Scrittura con le nostre immagini, con le nostre fantasie, tante volte ci fuorvia. Potenza di Dio, che cosa significa? La parola potenza, voglio fare una piccola dissertazione del greco, viene dalla parola dynamis. La parola dynamis è una parola da cui viene fuori dinamite, viene fuori dinamo, però anche sono due cose completamente diverse. La dinamite fa un bel scoppio, un bel rumore forte, e poi comunque non sono fuochi d'artificio, e come tante volte la potenza di certi credenti che fanno un sacco di rumore, però poi sotto non c'è niente. Ma la dinamo ha un'altra dimensione di potenza, c'è qualcosa che produce. Ma senza usare gli esempi umani, la potenza in fondo è qualcosa che nasce dalla scoperta delle realtà spirituali. Quelle hanno la potenza, e realtà spirituali hanno a che fare con la nuova identità che Dio ti ha dato, hanno a che fare con i carismi che Dio ti ha dato, sono due parti imprescindibili, hanno a che fare con un cristiano che può funzionare mettendo in opera la sua nuova vita con un rinnovamento della mente. Quindi questa è la potenza di Dio. La persuasione non trasferisce una mentalità, non trasferisce un modello per cui tutti poi devono seguire un modello, ma trasferisce questa rivelazione che ti fa scoprire il modello di Dio dentro di te, che ti fa scoprire Cristo, potenza e sapienza di Dio dentro di te. Questa è la vera realtà che ci cambia, scoprire queste cose. E Paolo si dispiaceva quando la fede si basava non sulla potenza di Dio, ma sulla sapienza umana. Ci alziamo in piedi. Sono stato presso di voi con debolezza, timore e gran tremore. Quello che rendeva Paolo, abbiamo detto, in crisi era perché lui non voleva fare crescere le autosuggestioni nelle persone. Non voleva manipolarle. Non voleva insegnargli una teologia clonata che poi ogni credente deve ripetere quasi per slogan quello che il pastore, il conduttore, l'apostolo dice. No! L'interesse di Paolo, ecco perché non arrivava là, dice, ma tanto io lo so, tanto io che ho predicato mille volte, figuriamoci, posso predicare un'altra cosa. No! L'importanza di una predicazione, di una parola che viene da Dio, chiunque ne sia veicolo, non è che soddisfi il nostro desiderio emotivo, il nostro desiderio teologico, il nostro desiderio razionale, magari con una sorta anche di modalità. C'è tutta una scienza che si prefigge di dimostrare quasi in maniera scientifica l'esistenza di Dio. Non c'è niente di male, si può anche l'apologetica, no? È importante, però tutto quello che ci viene detto da Dio direttamente o lì dove siamo in un contesto, ed è volontà di Dio che siamo in un contesto di chiesa locale, in qualche modo ha questo obiettivo di stimolare in noi la fede. Cioè quando qualcuno dice ma io non ce la farò mai, la parola che viene da Dio dice non è vero, non ti autocommiserare, non dire che non puoi cambiare, non dire che sei fatto così, lo so come sei fatto. Ti può dire Dio, ma tu non sai quello che io ho fatto della tua vita, non sai l'identità meravigliosa, la nuova creatura che ho messo in me. Io ho speso tutto per metterti dentro questa cosa e tu ora te ne esci col dire non ci posso fare niente. No, la grazia ti sfida, ti coinvolge a credere realmente. Allora chi è messaggero di questa grazia deve essere qualcuno che non fa leva su discorsi persuasivi di sapienza umana, ma dimostrazione di spirito, cioè capacità di portare le persone alla rivelazione, capacità di portare le persone all'intuizione del cuore di Dio, dell'amore di Dio, dei principi spirituali, non delle regolette matematiche su Dio, dei principi che ci stanno nel cuore di Dio e che sono stati espressi in questo libro meraviglioso che è la parola di Dio. Questi principi Dio sta cercando di infonderli in te, in me, ma tante volte trova la nostra mente più abituata a logica razionale, più abituata. No, io dico, fratelli e sorelle, apriamoci a questa libertà dello Spirito in cui miracolosamente ci amiamo, miracolosamente ci perdoniamo, miracolosamente la smettiamo di criticarci gli uni gli altri, miracolosamente viviamo il pari sentimento, miracolosamente veramente ci associamo per essere uniti a favore di altri, miracolosamente ci aggreghiamo e sentiamo questa famiglia perché Dio ci ha collegato in questa famiglia, non solo generale, ma in questa famiglia locale. Miracolosamente poi veniamo usati da Dio nei carismi, miracolosamente profetizziamo, miracolosamente abbiamo parole di conoscenza, miracolosamente la potenza di Dio viene fuori con questa semplicità se noi mettiamo la nostra attenzione su questo piuttosto che starci a guardare, a criticare o a pensare cosa deve fare l'altro. Ognuno di voi riceva questa parola questa mattina, perché Paolo, con timore, con debolezza, con tremore, perché come a dire, non facciamo che questi si crea un'altra teologia, un'altra cosa, non facciamo che questi non capiscono, io sto cercando di fargli scoprire Cristo, di fargli scoprire la potenza di Dio, perché voglio che la loro fede, la loro fiducia non sia basata su un sistema G12, G13, G14, eccetera, eccetera. Tutti i sistemi possono essere buoni se ci aiutano, ma se ci allontanano da questa esperienza di fede, non sono buoni. Preghiamo un momento, perché Dio vuole veramente fare un salto alla nostra vita, e non perché non ascolteremo più la sapienza umana, ma perché le daremo il giusto valore. E il giusto valore glielo possiamo dare solo se abbiamo contatto e comunione con Dio. Perché se cominciamo ad avere soltanto idee di Dio, mentalità su Dio, cultura cristiana, eccetera, eccetera, piano piano noi spiritualizzeremo la nostra mente e penseremo di essere spirituali, e Dio invece ci vuole stravolgere, ci vuole rendere pazzi per rifarci ritornare bambini deboli, fragili, che non sanno, non hanno capito. Certo, se si tratta di una cosa tecnica, qualcuno che ha studiato come fonico, come ingegneria del suono, eccetera, non deve ricorrere a questo, anche se io credo che tante volte un'ispirazione lo Spirito Santo ce la può avere anche, ce la può dare anche in regolazioni tecniche, in modo con cui i chirurghi fanno interventi, eccetera, eccetera. Non è una cosa astratta lo Spirito, ci aiuta anche nel concreto, nelle nostre attitudini professionali, nelle nostre capacità manuali. Ma ricordiamoci che la fiducia e la fede debba essere sempre sulla soprannaturalità di quello che Dio è, di quello che Dio ha fatto in me e di quello che Dio può fare attraverso di me e attraverso di te. Preghiamo un attimo insieme. Signore, questa mattina abbiamo dato un'occhiata a questo vissuto del tuo figliuolo, apostolo Paolo. E abbiamo visto che non si era creata una identità da Superman, non aveva una metodologia tale, non era un uomo di successo per come noi tante volte immaginiamo le figure apostoliche. Anzi, da uomo di successo era diventato apparentemente un debole, un fragile, e viveva queste sensazioni di inadeguatezza. Ma perché? Perché aveva intuito che quello che conta non è quello che abbiamo capito di te, ma sei tu. Quello che conta non sono le nostre idee di te, Quello che conta non è solo l'ispirazione che tu ci dai e poi noi ce la sbrighiamo da soli. Quello che conta è vivere con te, attraverso di te. E questo è il meglio per noi e per quelli che ci stanno intorno. E io ti voglio chiedere per me, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possiamo veramente passare a questa fede semplice, non basata su logiche umane, lasciando stare tutti i sistemi più strani che stiamo usando per equilibrare le nostre vite e ritrovarci inadeguati, deboli, ma con la fiducia che nella nostra debolezza la tua potenza si dimostrerà. Vogliamo avere fede in te, fede che possiamo amare, fede che possiamo perdonare, fede che possiamo vivere un pari sentimento, fede, Signore, che possiamo essere usati come strumenti di guarigione, fede, Signore, che malattie saranno guarite, che cambiamenti, ferite dell'anima saranno guarite, semplicemente perché la nostra fiducia è in te, al di là dei supporti, al di là delle stampelle, delle risorse, di tutto quello che tu ci dai, che sia psicologia, che sia accoglienza, che sia tante altre cose che sono supporti. Noi sappiamo che ogni vero bene viene da te ed è lì che puntiamo i nostri occhi questa mattina e sappiamo che in te avremo tutto pienamente. Grazie Gesù. Amen, amen e amen. Dio vi benedica.